Radio Toscana Notizie.
Edizione delle 12:30.
Una buona giornata da Giovanni Ciappelli, ben trovati all'appuntamento con Radio Toscana Notizie. Su Radio Toscana i principali fatti provenienti dalla nostra regione, e oggi apriamo parlando di cultura, di arte, perché si è svolta stamani l'anteprima della mostra Liu Ruwang, Lupi in arrivo, una serie di installazioni di lupi che caratterizzeranno due piazze del centro di Firenze, Piazza Pitti e Piazza Santissima Annunziata. Già da questa mattina queste curiose, singolari installazioni sono presenti nelle due piazze, e già alcuni turisti, come abbiamo potuto vedere, hanno, come dire, già approfittato per farsi anche alcune foto con questa installazione. È un momento anche simbolico, perché si parla di una collaborazione tra il Comune di Firenze, le Gallerie degli Uffizi e anche il Comune di Napoli, dove queste installazioni erano state posizionate prima dell'inizio dell'emergenza coronavirus. Si tratta sostanzialmente della prima installazione d'arte in centro a Firenze dopo il lockdown. Come detto, questa mattina alla presentazione sentiamo che cosa ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Heike Schmidt.
Da Napoli a Firenze, ma in realtà ancora molto più vasto, dalla Cina all'Italia, quindi si inserisce questa iniziativa anche nelle celebrazioni dei 50 anni delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese, però non è l'unica collaborazione, è la collaborazione tra due comuni, quella di Firenze e quella di Napoli, e tra il pubblico e privato, perché c'è anche un gallerista lombardo, quindi l'intera penisola si unisce per questi lupi, lupi in arrivo dell'artista cinese Liu Ruowang, che significa proprio il ritorno della natura all'interno delle città, quindi proprio all'interno della civilizzazione, quindi un richiamo a pensare all'ecologia, all'equilibrio tra natura e cultura, proprio qui nella culla della cultura, come siamo qui con le Gallerie degli Uffizi, con Palazzo Pitti, con Firenze, culla del Rinascimento. È un tema molto molto attuale, ancora più attuale se consideriamo che poche settimane fa per la prima volta abbiamo visto tanti animali selvaggi tornare nelle città. Comunque possiamo dire, mentre Roma ha una lupa, grazie alla nostra collaborazione con Napoli, con la Cina, noi abbiamo 90 lupi, di questo siamo molto fieri.
Installazione che resterà attiva, come detto, in Piazza Pitti e Piazza Santissima Annunziata fino al prossimo 2 di novembre. Sentiamo le parole dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi.
Una infilata di collaborazioni, di rapporti di amicizia, di rapporti di solidale collaborazione in un momento difficile per il nostro paese, ma come lo è stato per tanti paesi del mondo. Oggi siamo qui in Piazza Pitti a inaugurare la prima metà, e più tardi ci sposteremo in Piazza Santissima Annunziata, la prima metà di una mostra molto importante che arriva in un momento storico anche molto particolare, come dicevo, un artista cinese che riflette sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente che ci circonda, tra l'uomo e il regno animale. Ecco, io credo che ovviamente ci sia un patto da riscrivere, che è un patto che riguarda la specie umana nei confronti di ciò che lo circonda, dell'ambiente che lo circonda, e nulla più dell'arte contemporanea ci permette di arrivare ad una riflessione profonda su questo tema. Oggi siamo molto felici di questa mostra, di questa installazione. Non era garantito poter portare, come è successo in tutti gli anni negli ultimi 6 anni a Firenze, una grande mostra di arte contemporanea, che soprattutto può essere definita una mostra di arte pubblica, di arte come dire, visibile e frequentabile proprio sulla strada, nelle piazze. Il rapporto tra le architetture storiche, i monumenti della nostra città e l'interpretazione degli artisti di oggi è un rapporto virtuoso che ha dato grandissime soddisfazioni negli ultimi anni e continuerà a darle in futuro.
Come detto, questa installazione, prima di arrivare a Firenze, ha avuto luogo a Napoli. L'ideale passaggio di consegne si è svolto stamani alla presenza del primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris.
I lupi a Napoli hanno avuto un grandissimo successo. All'inizio, quando sono arrivati, c'erano sentimenti contrastanti.
poi il popolo nelle sue diversità li ha amati, si sono dispiaciuti quando sono andati via, hanno avuto un rapporto anche fisico proprio, perché come ci ha spiegato l'artista quando venne a Napoli, il lupo va vissuto. Poi mai come in questo momento il rispetto dell'ambiente, il lupo da salvare non come nemico, anzi è l'essere umano che attenta alla natura. Il messaggio è stato forte, di fratellanza, perché facemmo un'iniziativa con la comunità cinese quando cominciarono i primi episodi di discriminazione nei confronti cinesi, e quindi Napoli e Firenze attraverso la cultura possono dare il messaggio che l'Italia riparte da lì, e riparte soprattutto con un patto di fratellanza in cui le persone diverse non sono nemici ma ricchezza, che la natura va preservata e che in questo modo possiamo unire meglio l'Italia. Quindi sono contento che dopo Napoli i lupi arrivano senza confini a Firenze.
Insieme a De Magistris era presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, che si è concentrato proprio sulla questione di una sorta di alleanza tra i sindaci dell'Italia, in particolar modo quelli delle principali città, per una ripartenza dopo il lockdown, dopo l'emergenza coronavirus. Sentiamo Nardella su questo.
C'è una grande sintonia tra sindaci delle grandi città, anche se siamo di idee o partiti politici diversi, perché i bisogni dei cittadini sono gli stessi. I sindaci, più di qualunque altro livello della politica, hanno una visione molto pragmatica e concreta delle cose che servono. Noi siamo quotidianamente in contatto con i cittadini. Prevediamo un autunno terribile se non mettiamo in campo ulteriori misure dal punto di vista sociale e lavorativo. E i comuni possono essere la leva di ripartenza del paese. Il famoso piano Marshall, che tutti evocano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu affidato per l'Italia alla realizzazione da parte dei sindaci, che misero in campo tutte le energie per realizzare opere nel campo edilizio, del restauro, delle ferrovie, delle opere pubbliche. Visto che oggi si evoca nuovamente quel piano Marshall attraverso i decreti, il decreto rilancio, il decreto semplificazione, bene, si dia nuovamente fiducia ai sindaci, chiamiamoli commissari, chiamiamoli come volete voi, non è una questione di etichetta, è una questione di sostanza. Se si danno poteri ai sindaci, i sindaci sono pronti a prendersi la responsabilità di esercitarli, e visto che noi più di qualunque altro abbiamo interesse affinché nelle nostre città le cose si facciano, non possiamo che essere una garanzia per il presidente Conte perché i suoi progetti arrivino in fondo.
Lasciamo la cultura, ci siamo addentrati nel tema evidentemente legato anche all'economia, alla ripartenza post emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il mondo dell'artigianato della Toscana, sono arrivate oggi alcune stime per quanto concerne appunto questo periodo di chiusura. Andiamo a sentire il servizio del nostro Leonardo Canestrelli.
Quasi un'impresa artigiana toscana su quattro, ovvero il 23%, prevede di ridurre gli organici nel 2020 per una variazione occupazionale del meno 11%. Secondo il rapporto presentato dall'ente bilaterale Ebret, si tratta di un saldo netto negativo fra lavoratori in ingresso e in uscita, quantificabile in circa 13.000 posizioni, ovvero il 23% nei servizi, il 17% nel sistema moda, il 13% nell'agroalimentare. Quasi il 60% delle 750 imprese intervistati si aspetta un calo di fatturato con una variazione media prevista del 30% rispetto al 2019. Nel solo primo mese di lockdown, marzo 2020, sono state autorizzate circa 4 milioni di ore di integrazione salariale, 8 volte quanto complessivamente autorizzato nell'intero 2019, interessando oltre 15.000 imprese e quasi 60.000 dipendenti. Per il mese di aprile, i lavoratori interessati dalle misure di sostegno al reddito sono oltre 80.000. Secondo le prime stime, le misure di sospensione dell'attività hanno riguardato il 58% delle imprese artigiane con dipendenti ed il 53% dei relativi lavoratori.
Dal mondo del lavoro al mondo della scuola. La scuola che sarà? E questo è il tema sviluppato oggi da Dire e Fare, la rassegna organizzata da ANCI Toscana, che ritorna dopo il blocco forzato della programmazione dovuto ovviamente all'emergenza sanitaria. Un'edizione che riparte con un appuntamento online e che proseguirà con una serie di tappe tematiche, tutte sviluppate online fino al 28 di luglio. Il tema centrale è appunto quello della ripartenza a settembre delle scuole. Ha parlato di questo il sindaco di Prato, il presidente di ANCI Toscana, Matteo Biffoni.
non esiste discussione, cioè non si apre la discussione su ma a settembre come si fa. A settembre si fa con tutte le attenzioni, le precauzioni che ci saranno, ma a settembre si fa. Non è pensabile, almeno per come la vedo io, che ci sia in alcun modo l'idea che non possa, non so bene in base a cosa, non ripartire il servizio scolastico completo, in tutta la sua interezza. Questa è un'ipotesi che non voglio nemmeno provare a prendere in considerazione. Siamo pronti, dateci gli strumenti, dateci le risorse per fare quegli interventi, perché io capisco i poteri commissariali che sono arrivati a noi sindaci, ma diteci anche cosa e diteci anche come bisogna farle, per sistemare i refettori, per sistemare gli spazi, insomma, vabbè. Detto questo, la sfida non è appunto se, ma la sfida è semplicemente il come. Al di là di quello che è successo, diciamo, a settembre si deve ripartire.
All'appuntamento di oggi di Dire e Fare ha partecipato anche l'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco.
Naturalmente le scuole hanno bisogno di non essere lasciate sole. Noi come regioni, rispetto alla prima stesura delle linee guida, diciamo, del piano di riapertura, abbiamo fatto tantissime correzioni e devo dire che in parte stiamo ancora aspettando che vengano messe in atto dal Ministero, perché quelle linee lì le ritenevamo poco attuabili e soprattutto lasciavano al termine di tutta la filiera, quindi ad enti locali e dirigenti scolastici, una grandissima responsabilità. Quindi abbiamo cercato di creare una cornice di riferimento, anche una cornice di chi deve fare che cosa. Queste poche settimane che ci separano da settembre devono essere settimane in cui si riescono, e siamo già in ritardo, a prendere decisioni e a mettere in atto le opere necessarie dal punto di vista della struttura, ma anche dell'organizzazione e della didattica.
Breve pausa, torniamo tra pochissimo ancora con Radio Toscana Notizie. Radio Toscana.
Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Seguici in TV. Ascolta Radio Toscana sul canale 730 del digitale terrestre. Radio Toscana in FM a Firenze sui 104,7 e 98,2. Ad Arezzo, Siena, Prato e Pistoia 104,7. A Massa, Lucca, Pisa e Livorno sugli 88. A Grosseto e Follonica 87,8 e 87,9. Nel Mugello 107,6. A Pontassieve 95,8. Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Per intervenire in diretta, SMS o WhatsApp al 335-606-3737. Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Visita il nostro sito www.radiotoscana.it. Radio Toscana.
Estate in Toscana con Radio Toscana.
Estate in Toscana. Radio Toscana.
Radio Toscana Notizie.
Prosegue il nostro appuntamento con Radio Toscana Notizie di oggi, ancora ben trovati da parte di Giovanni Ciappelli. Andiamo a sentire come Sky TG24 ha aperto la sua ultima edizione.
Lotta al coronavirus, stato di emergenza fino al 31 ottobre anziché il 31 dicembre, l'ipotesi su cui starebbe riflettendo il governo all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri. In Italia lieve aumento dei contagi ma meno ricoveri, procedura d'urgenza per individuare una seconda nave quarantena per i migranti, Santelli minaccia di vietare gli approdi in Calabria. Il Messico ha superato ieri l'Italia ed è il quarto paese al mondo per numero di decessi, oltre 35.000 negli USA, quasi 60.000 casi in un giorno per un totale di 3, milioni di contagi. Il caso Autostrade contattacca e Benetton, non accetteremo il sacrificio del bene pubblico, Recovery Fund al centro dell'incontro in Germania del Premier con Angela Merkel. Oggi nella frazione triestina di Basovizia, storico incontro tra Mattarella e il presidente sloveno Pahor per un omaggio alle vittime italiane delle foibe e per la restituzione della casa del popolo slovena bruciata dai fascisti. Roma, incidente a Corso Francia, la morte di Gaia e Camilla, al via il processo a Pietro Genovese che investì e uccise le due sedicenni, il GIP ha accettato la richiesta di rito abbreviato. È morta Kelly Preston, moglie di John Travolta, l'attrice modella americana, aveva 57 anni e da 2 lottava contro un cancro al seno. Nella 32esima giornata della Serie A finisce 2-2 al San Paolo la sfida tra Napoli e Milan. Stasera il posticipo Inter-Torino, pessimo finale di stagione per la Ferrari. Adesso cosa succede a Maranello?
Radio Toscana, notizie.
Prosegue il nostro appuntamento con la cronaca dalla nostra regione, in particolar modo ci spostiamo in provincia di Grosseto con un episodio avvenuto nella zona dell'Argentario nel fine settimana. Sentiamo i dettagli nel servizio della nostra Franca Taras.
Hanno organizzato all'interno della loro villa all'Argentario una festa con oltre 350 persone, senza licenze e senza rispettare il divieto di assembramenti per l'emergenza coronavirus. Per questo padre e figlio sono stati denunciati dai carabinieri a Porto Ercole. Intorno alle 2 di ieri notte i militari, durante servizi di controllo della zona, hanno udito musica alta provenire da una lussuosa villa con centinaia di giovani presenti all'interno e nelle immediate vicinanze. Molte anche le segnalazioni di cittadini per la musica alta arrivate al 112. Padre e figlio dovranno rispondere per la musica alta di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbi della quiete pubblica e violazione del divieto di assembramenti. Nella stessa notte sono stati poi identificati e denunciati 6 giovani, di cui 4 minorenni, che hanno preso parte ad una rissa per futili motivi all'ingresso della villa per poi dileguarsi, lasciando sul posto anche un ragazzo ferito.
Dall'Argentario ci spostiamo nella zona del Casentino, in particolar modo nella zona di Stia, dove nei giorni scorsi è stato presentato il volume In sella all'Arno, libro del giornalista Enrico Caracciolo, che racconta il viaggio sulla ciclovia dell'Arno, un'opera realizzata già quasi per il 60%, una pista ciclabile, una sorta di lunghissima pista ciclabile immersa anche in paesaggi naturali, che dalla sorgente dell'Arno, quindi nella zona del Casentino in provincia di Arezzo, arriva poi a Bocca d'Arno in provincia di Pisa. Un libro frutto della collaborazione tra Ediciclo, la casa editrice specializzata nel turismo slow, e la Regione Toscana. Alla presentazione di questo volume è intervenuto anche l'assessore regionale alle infrastrutture al governo del territorio, Vincenzo Ceccarelli.
Vorrei che questa infrastruttura possa veramente contribuire a dare una sponda, un asset agli sforzi che anche gli amministratori locali assieme alla regione stanno facendo per la promozione di questi straordinari territori, perché oggi siamo in Casentino, forse un luogo meno conosciuto di altri, però la ciclovia dell'Arno attraversa e farà conoscere tanti territori che vanno molto conosciuti, regalando delle opportunità veramente varie, perché leggendo il libro si parla dell'ecomuseo del Casentino, quindi antichi mestieri, antiche tradizioni, e poi si arriva a Pontedera e c'è invece il museo della Piaggio e quindi la tecnologia e quindi un brand conosciuto nel mondo.
Ci avviciniamo in un certo senso alla foce dell'Arno, perché dal Casentino ci spostiamo alla costa pisana, a Tirrenia, dove al bagno degli americani è partita una campagna che vuole dare la possibilità di sfruttare gli ombrelloni alla cifra simbolica di 1 euro al giorno per quelle famiglie che si trovano in particolare difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Ci ha parlato di questa iniziativa il titolare del bagno degli americani, Davide Bani.
Abbiamo diverse opzioni, abbiamo anche l'opzione di spiaggia totalmente libera, però la spiaggia totalmente libera si presta ad alcune tipologie di persone, ma non a tutte. Per cui con il Comune di Pisa abbiamo trovato questo accordo per anche garantire 4 ombrelloni, cioè per tutta la stagione nei giorni feriali, per al costo di 5 euro a settimana, quindi al costo di solo 1 euro al giorno. E c'è l'ombrellone e le gettai. Abbiamo centinaia di metri di percorsi o su piastrelle o su passerelle. Poi abbiamo a disposizione sedie job, abbiamo a disposizione delle pedane che possono portare gli ombrelli laddove c'è richiesto. Poi ospite da noi c'è l'associazione Surf for All, che promuove lo sport per disabili, il surf e il SUP, tra l'altro rappresentato dal campione europeo Massimiliano Mattei, e anche loro insomma ecco fanno un lavoro egregio in questa direzione e a noi ci dà molta soddisfazione.
Chiudiamo con lo sport, il calcio. Ieri pareggio all'ultimissimo minuto per la Fiorentina in casa contro l'Hellas Verona, 1-1 dopo il gol in avvio di Faraoni per la squadra veneta. La rete di Cutrone al 96esimo ha dato un punto insperato alla squadra viola. Ha parlato al termine della gara il tecnico Beppe Iachini.
È chiaro che abbiamo giocato, volevamo vincere questa partita, però non ci siamo riusciti in alcuni episodi. I primi 20 minuti non siamo stati così come avevamo preparato la partita, intensi, aggressivi, alti per andare a aggredire in avanti. Abbiamo sbagliato qualche passaggio in uscita, c'è stato questo episodio del gol, no? Su un taglio che potevamo essere, dove dovevamo essere un attimino più attenti, però poi dopo anche nella seconda parte del primo tempo siamo cresciuti, siamo andati a fare meglio, negli ultimi metri ci è mancata la conclusione finale, ci è mancato un po' l'ultimo passaggio, nella ripresa però abbiamo aggredito bene il Verona in avanti, siamo stati alti, siamo stati compatti, abbiamo creato i presupposti per andare a pareggiare la partita. Ci sono stati ovviamente lì degli episodi per poter andare a rimetterla prima, no? Sul risultato di parità, per poi provare fino in fondo a vincere. I ragazzi però sul piano dello spirito, dell'intensità, del carattere, della voglia, fino in fondo hanno dato tutto e provato di tutto per andare a recuperare la partita. Ripeto, c'è il rammarico perché se l'avessimo messa prima in parità avremmo poi potuto forzare ancora di più per vincerla, e in questo senso ai punti forse l'avremmo meritato.
I suoi giocatori hanno protestato molto a un certo punto nella ripresa per un presunto tocco di mano in aria da parte di Pessina. Lei ha rivisto l'azione, come la considera?
Diciamo che siamo stati sfortunati, perché sull'episodio sì, in effetti c'è stato questo fallo di mano, però è stato valutato così e c'è grande rammarico, perché ovviamente è un episodio importante in quel momento della partita, avrebbe voluto dire magari avere la possibilità, no, di indirizzarla sul pareggio per poi ulteriormente forzare e andare come si è fatto fino in fondo poi per fare ancora un gol e vincere. Però
queste le parole di Iachini, ovviamente torneremo a approfondire la questione legata al calcio alle 15 con Artemio su Radio Toscana. Termina qui Radio Toscana Notizie, buona giornata da Giovanni Ciappelli, vi lascio con le previsioni del tempo con gli esperti del Consorzio Lamma.
Meteo.
Buongiorno da Daniele Grifoni del Consorzio Lamma. Per il pomeriggio non sono attese variazioni significative, avremo un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche modesta velatura, i venti saranno generalmente orientali, fra deboli e moderati, mari poco mossi sotto costa, ancora localmente mossi al largo. Sul litorale venti nel pomeriggio tenderanno a disporsi da nord-ovest, quindi venti di maestrale. Per quanto riguarda la tendenza per domani, all'insegna di poche variazioni, quindi ancora cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, venti deboli orientali nel pomeriggio di maestrale su arcipelago e litorale. Con questo dall'AMA per il momento è tutto.
Radio Toscana Notizie.